se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Che ridere. Sì, incredibile ma vero. Quella che avete appena ascoltato è la mia voce proveniente dal 2009, 10 anni fa. È la voce di un pischello Rick Dufer, al secolo Riccardo Dal Ferro, audio registrato durante uno dei numerosi concerti che ho tenuto in giro per il Veneto con il mio vecchio gruppo rock, di cui non dirò il nome perché so che altrimenti comincerete a spulciare il web in cerca delle nostre vecchie canzoni. E non è il caso, magari un giorno ve ne parlo, ma non è questo il giorno. Questo è invece il giorno in cui interpreto a mio modo la ormai dilagante invasiva 10 Years Challenge, la moda che sta invadendo il web e che consiste nell'apporre una a fianco all'altra una foto del se stesso da giovane con una foto del se stesso odierno, in questo confronto con risultati a volte divertenti, altre volte risultati romantici e molte volte grotteschi, che però mi ha fatto riflettere. Non mi ha fatto riflettere come in molti hanno fatto con quella riflessione complottista del tipo: ah, ma voi lo fate, ma non sapete che è un modo con cui Google e gli algoritmi cercano di accalappiare maggiori dati per il riconoscimento facciale, eccetera, eccetera. Certo, sicuramente può essere anche letto in questo modo, ma ragazzi, io questo lo dirò continuamente. Basta avere un cellulare, basta avere un Amazon Alexa, basta avere anche un account Google per fornire un sacco di dati agli algoritmi. In realtà questo è uno dei modi più simpatici. Forse c'è una preoccupazione per il facial recognition, che potrebbe essere utilizzato dalle polizie internazionali, però in realtà non ci vedo nulla di particolarmente negativo nel fare questo tipo di confronto. Nella realtà dei fatti, se voi spulciate il mio Instagram, trovate foto di me di 10 anni fa. E quindi a un certo punto mi son detto: ma sai cosa? Mi sembra così facile trovare foto di me stesso 10 anni fa. Ne ho tante di me 10 anni fa, di me 15 anni fa, di me 20 anni fa. E poi mi sono chiesto: ma quanti file con la mia voce ci sono di 10 anni fa? E ho cominciato a fare una ricerca spasmodica. Ed è stata veramente difficile e mi sono accorto di quanta poca memoria concediamo alla nostra voce. Ora, so perfettamente che moltissimi di voi diranno subito: no, in realtà io ho un sacco di filmini fatti dai miei genitori, un sacco di videocassette. Anch'io ho videocassette e registrazioni di quando ero piccolo, filmati fatti dai miei genitori, e quindi la mia voce del Rick Dufer bambino è facilmente reperibile. È più difficile trovare registrazioni fatte con cognizione di causa, cioè, ancora meglio, registrazioni fatte con l'intento di ricordare la propria voce. Le foto che noi facciamo, le foto che io ho trovato del 2010, del 2007, del 2005, le foto che tutti noi abbiamo dell'epoca digitale, in cui è così facile scattare una foto, e ormai svilupparle non è neanche più una cosa che rientra nel gergo tecnologico delle persone, è veramente facile trovarle. Perché? Perché l'intento con cui si scattava una foto 10 anni fa era l'intento di registrare, con il fine di ricordare, cioè ricordare un'immagine che altrimenti sarebbe andata persa. E la voce? Quante sono le audioregistrazioni o le videoregistrazioni che avete con la vostra voce? Quanto vi siete concessi la possibilità di ricordare quell'elemento fondamentale che è la voce? e che è un elemento, attenzione, molto più importante da ricordare, a mio parere, rispetto all'immagine. Perché certo è fondamentale avere un'icona di come eravamo 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, e ci mancherebbe. La nostalgia mnemonica, la nostalgia neurale fa larghissimo uso dell'immagine. Ed è l'immagine ad essere dittatoriale, non solo per il nostro modo di relazionarci al mondo. Ormai ne ho già parlato qualche tempo fa, è consolidata la convinzione secondo cui nella nostra esperienza attuale circa il 75% di ciò che viviamo è composto di immagine. E questo non perché viviamo nell'epoca dell'immagine di Instagram, ma perché cognitivamente siamo costruiti così. Gli occhi sono dittatori della memoria e dell'esperienza. E in effetti forse una delle più grandi paure che attanaglia l'essere umano è la cecità. Concetto espresso così tanto bene dal romanzo di José Saramago, cecità, leggetelo insomma se ne avete occasione. Gli occhi sono i dittatori della nostra esperienza. Noi immaginiamo e ricordiamo quasi tutto principalmente attraverso gli occhi e l'immagine. E la voce? Proviamo a pensarci bene. Gli occhi sono un elemento... Ovviamente non è così, ma lasciatemi un po' spiegare. Un elemento passivo, cioè l'occhio riceve. L'occhio forma un'immagine da ciò che lo colpisce. La luce, le ombre, i colori, i profili, le immagini. Quindi l'occhio è di fatto un elemento sensoriale passivo. Beh, in realtà tutti i sensi sono passivi, in quanto sono ricettori. Noi teniamo memoria dell'immagine, cioè teniamo memoria di qualcosa che ci rende passivi. La voce, che non è un senso, ma è un elemento straordinariamente importante per la nostra relazione con il mondo, non è passivo. La voce è l'elemento attivo primario della nostra vita. Possiamo dire che gli occhi stanno ai sensi come la voce sta all'azione ancora di più. Proviamo a spingerci ancora più in là. La voce sta alla libertà. Tutto quello che compone l'immagine che proiettiamo attivamente sugli altri è soprattutto voce. Certo è anche immagine. Noi curiamo il nostro aspetto, ma noi possiamo curare il nostro aspetto fino a un certo punto. La voce è un elemento più intimo dell'immagine. La voce può essere modulata, studiata, utilizzata, può essere manipolata. Anche l'immagine, potrete dire, con il trucco, con il vestito, con la chirurgia estetica, certamente. Ma capite bene che da un lato l'immagine può essere manipolata soprattutto con strumenti. Mi serve qualcosa di tecnologico per manipolare l'immagine. Dall'altra parte invece la voce può essere manipolata con la consapevolezza della voce. Ancora di più, se ci sentiamo brutti da un certo punto di vista, se nel nostro aspetto qualcosa non ci piace, facciamo una grande fatica a modificarlo in maniera che ci risulti essere accettabile. Ancora di più, facciamo una grande fatica a far diventare quell'elemento qualcosa che sia elemento di forza. La voce invece non funziona così. Ci sono voci brutte che riescono a fare del loro timbro brutto, della tonalità brutta, della cadenza brutta, un punto di forza. Il difetto della voce diventa più caratteristico rispetto al difetto nell'aspetto. E questo mi fa dire che la voce è un elemento di libertà molto maggiore rispetto all'immagine, rispetto all'aspetto, perdonatemi il gioco di parole, ma anche il gioco di parole è un momento di libertà nell'uso della voce. In effetti io non ho preso la mia voce di 10 anni fa a caso, non l'ho usata soltanto per usare l'hashtag 10 years challenge e fare più visualizzazioni, anzi ascolti, ma l'ho fatto perché mi sono accorto da un lato della difficoltà di reperire una audioregistrazione che fosse utilizzabile del me stesso di 10 anni fa, e in confronto alle immagini, ripeto, siamo a 1 a 100, 1 a 500, tantissime immagini, pochissima voce della memoria di 10 anni fa, ma soprattutto perché mi accorgo del mutamento radicale nell'uso che ho fatto della voce, ed è un mutamento molto più profondo rispetto al mio aspetto, rispetto alla mia apparenza fisica. Perché? Per quanto io possa essere cambiato fisicamente, quel cambiamento è stato naturale. Sono stati pochi gli artifici, se non i baffi e la barba e poche altre cose, il taglio di capelli e veramente poco altro. Il cambiamento nell'aspetto è stato molto naturale, molto lento e graduale, molto al di fuori del mio controllo, mentre l'uso della voce, la consapevolezza nella tonalità, la consapevolezza nell'uso dei ritmi, nell'uso del volume, nell'uso della velocità o della lentezza, beh, queste sono cose che ho dovuto utilizzare in maniera consapevole. Per questo la voce ha a che fare con la libertà. E perché? Perché ha a che fare con l'espressione. Io mi esprimo attraverso la voce prima che attraverso la scrittura, e forse soltanto con l'eccezione della gestualità, ma la voce è più importante della gestualità, e anche lì la gestualità è qualcosa che ha a che fare con l'aspetto, e quindi non posso intervenire così a fondo sulla gestualità come posso intervenire sulla voce. La voce è un elemento di libertà straordinario, e lavorare sulla voce è forse uno dei modi più interessanti e più liberi per emanciparsi. Vi ricordate, di questo abbiamo parlato nel primo episodio di Daily Cogito, proprio quello con cui abbiamo aperto questa rubrica. Vi consiglio di recuperarlo, se vi va, perché sicuramente potreste trovarlo interessante, soprattutto se o l'avete dimenticato, oppure se avete cominciato a seguire Daily Cogito in corso d'opera e non avete recuperato le prime puntate. Fatelo, non ve ne pentirete. Ma la cosa davvero importante è proprio questa. Quanta poca memoria teniamo della nostra voce. La voce, che è un elemento così fondamentale, così intimo. Ci sono aspetti della voce che sono straordinari. Per esempio, uno degli aspetti di cui io mi sono accorto, soprattutto grazie alla musica e grazie alla registrazione iniziale delle mie canzoni molti anni fa, è che la voce, per come appare, è completamente diversa rispetto alla voce che io sento quando parlo. Cioè la tonalità della mia voce muta sulla base del modo con cui l'ascolto. Perché? Perché quando parlo, la voce che io sto sentendo adesso non è la voce che state sentendo voi. Perché? Perché ci sono elementi, per esempio, di vibrazione intracranica che modificano la mia esperienza della mia voce. Voce che quindi io devo per forza sentire esternalizzata con un metodo di registrazione, con un audio registrazione, con una video registrazione, e devo sentirla dall'esterno, altrimenti io non sono mai a contatto con la mia voce. La mia voce è qualcosa che do per scontato. Perché? Perché molto spesso non sto attento al ritmo della mia voce, alla tonalità con cui la utilizzo. Se voi sentite le mie audio registrazioni di 10 anni fa, vi accorgerete che la mia cadenza veneta, che comunque è presente e non eliminerei mai del tutto se ne avessi la possibilità, la mia cadenza veneta era molto più presente, molto più inconsapevole, e io nel corso degli anni, ascoltandomi, me ne sono accorto, anche grazie a YouTube, anche grazie ai podcast. Eppure, nonostante questo elemento di maturazione intellettuale, personale e umana, io ho pochissima memoria della mia voce, ho registrato pochissimo della mia voce. Ovviamente questo cambierà quando fra 10 anni ci sarà un nuovo 10 years challenge e mi diranno: riesci a trovare una registrazione del te stesso di 10 anni fa? Beh, ce ne saranno anche troppe, ragazzi. E questo potrebbe essere un bene o potrebbe essere un male. Sicuramente sarà più facile analizzare il cambiamento che ci sarà in futuro, nella sua evoluzione o involuzione, ma sempre in correlazione molto più intima rispetto al mio aspetto, con i cambiamenti e il mutamento di me stesso come persona e come essere umano. Credo che sia fondamentale riflettere su quanto ci sia facile registrare la nostra immagine oggi e quanto poco registriamo il nostro aspetto vocale, mi verrebbe da chiamarlo così, e forse magari faremo un giorno un 10 years challenge sulla voce, sul modo con cui ci esprimiamo, sulla libertà con cui ci esprimiamo e sul modo con cui ci relazioniamo a quell'elemento straordinariamente importante della vita che è la voce. Spero di aver fatto una riflessione che non sia del tutto campata per aria. Ditemi voi se avete molte o poche o nessuna registrazione del voi stessi 10 anni fa, vocalmente parlando. E ovviamente io vi ringrazio per questa settimana, per tutto l'appoggio, per tutte le condivisioni, per tutti i commenti. È stata una settimana bellissima e ovviamente la prossima non sarà da meno. Per chi è di Ascoli Piceno, vi ricordo che io stasera terrò uno spettacolo per Pop Sofia alle 21 al Festival di Cinesofia, quindi non mancate, l'entrata è libera e gratuita. Io vi auguro un buon fine settimana, noi ci risentiamo molto presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.